I quesiti sono organizzati in questo modo. Il quesito numero 1 richiede l'indicazione di una sola risposta. Non si tratta di una risposta corretta, cioè giusta o sbagliata, si tratta della risposta più completa o di altre che possono essere incomplete, quindi sta a voi scegliere quella che ritenete più adatta, più completa quindi. Allo stesso modo si risponde alla seconda, quindi il secondo quesito richiede che indichiate una sola risposta che ritenete più completa tra le altre. Al terzo quesito la risposta è sempre soltanto una, ma in questo caso si richiede che indichiate la risposta che ritenete più idonea o rispetto ad altre che ritenete meno idonee. Allo stesso modo si risponde al quesito numero 4, mentre il quesito numero 5 vi permette di poter cliccare su più opzioni, su tutte le opzioni che ritenete valide rispetto alla consegna che richiede la domanda. Quindi la domanda è una domanda sempre a risposta chiusa, però le risposte possono essere multiple e potete cliccare tutte quelle che desiderate. Al quesito numero 6 vi si chiede di indicare per ogni parola il contrario, sia per il quesito numero 6 che per il quesito numero 7 ci siamo avvalsi delle definizioni tratte dal dizionario Treccani e voi avrete, diciamo, una consegna specifica.
Diamo conto dei risultati delle vostre risposte al questionario. Domanda 1. Su 1174 sono intervenuti 536. La risposta che ha avuto il maggior numero di consensi è 75,93 e l'impegno sindacale a proposito di Pio La Torre era: quali sono stati i principali ambiti impegni e lotta civile di Pio La Torre? L'impegno sindacale, sociale e politico a favore dei diritti dei lavoratori, dell'ambiente e del disarmo nucleare, di un sano sviluppo economico a partire dalla riforma agraria, di una reale lotta alla mafia e del suo intreccio tra affari, politica e istituzione, anche attraverso la confisca dei patrimoni illeciti. Ed è la risposta, diciamo, corretta. Quindi si vede che la lezione, come suol dire, l'introduzione è servita. Quindi vi ringrazio per l'attenzione con cui avete seguito. Grazie. Adesso andiamo alla seconda domanda. E allora, dunque, se domanda 1, domanda 2. Scusate, qua questi tablet, il campo c'è, sì. E non riesco ad aprirlo qua. Ecco, vediamo un po' se si è aperto, se sta aprendo. Perfetto. Domanda 2. Era: secondo te quali azioni caratterizzano un concreto impegno antimafia da parte delle istituzioni? Hanno risposto in 510 su 1174, e quella che ha avuto la maggiore risposta all'88,82% è attivare politiche che favoriscano scuole e cultura, lavoro e cittadinanza, contrastando la dispersione, la disoccupazione, la corruzione e favorevole trasparenza e semplicità nelle procedure amministrative. Estendere il lavoro di polizia e magistratura a livello internazionale. Bravi ragazzi, mi sembrate molto ben orientati. Domanda 3, vediamo, ecco, si è aperta subito. Allora, domanda 3: in che modo si può potenziare l'impegno didattico antimafia della scuola quale principale agenzia educativa del paese? E qui poi avremo il sottosegretario che può darci ulteriori lumi. Allora, qui sono 495 quelli che sono riusciti a rispondere. Capisco che tra quelli registrati e quelli che sono riusciti a rispondere c'è sempre una differenza, perché probabilmente i tempi che abbiamo dato sono brevi, ma voi capite bene che non potevamo disperdere troppo l'attenzione. Quindi quelle che ha avuto la maggioranza dei consensi è 74,34%, quello che dice: attraverso percorsi strutturati e duraturi che coinvolgono tutte le discipline in correlazione con le associazioni del territorio. Beh, proprio sono ben orientate queste ragazze, speriamo bene, perché se diventerete così la futura classe dirigente del paese, potremmo sperare in un miglioramento delle nostre condizioni. Domanda 3, allora. Aspetta, non interrompiamo, perché sennò poi lui se l'è segnato. Sì, no, perché se interrompiamo il pathos poi finisce. Allora, domanda 4. In che modo si può potenziare l'impegno didattico antimafia della scuola quale principale agenzia educativa del paese? Questa l'avevamo letta, attraverso il va bene. Allora, l'altra domanda, scusate. Non era infatti la quarta, era la terza questa. Vedi, la quarta. La quarta indica per ognuno dei giornalisti caduti sotto il piombo della mafia presso quale giornale, emittente radiofonico o televisivo, prestavano il loro coraggioso impegno. E qui ci sono le fotografie dei caduti ricordati da Franco Nuccio, tutti quelli ricordati. E qui le domande sono... Non riesco a leggerla, Alessandra, come è combinata qui la cosa. Allora, quelli dell'ora sono stati individuati al 72%.
In questo caso dovevano...
Cosimo Cristina, esatto. Vabbè, per Cosimo Cristina, esatto, è corretta. Per Giovanni Spampinato
è corretta, esatto.
Mauro De Mauro è corretta. Mario Francese...
E
32% il giornale Sicilia, Giuseppe Fava, sì, siciliana, ed è pure corretto, Mauro Rostagno, ma se sono tutti ragazzi colti questi che ci sono capitati stamattina, Radio Auto, Peppe in passato, bravi, Beppe Alfano,
però è corretto pure comunque, perché il 51% il mattino, Beppe Alfano era la Sicilia,
e il giornale Sicilia. E sono alla pari. Va bene, complimenti, andiamo all'altra.
Le altre comunque non c'è una risposta corretta o una sbagliata, erano un elenco di comportamenti.
E quindi va bene, quelle, le altre risposte sono, diciamo, più aperte, vanno valutate più tranquillamente, diciamo. E poi ne faremo oggetto di discussione, magari ci riflettiamo prima della prossima videoconferenza, che è dedicata alla storia, diciamo, dei processi mafiosi. Sarà il professore Lupo, esperto storico, professore Ciconte, che è un altro storico che ha approfondito la storia dell''Ndrangheta, Franco Garufi, che in quanto dirigente sindacale ha avuto, diciamo, competenza di esponente, diciamo, del movimento della società civile. Quindi con loro magari poi vedremo le altre risposte, come sono aggregabili, e vedremo di rispondere.
Come si può fare, come dire, educazione alla legalità? Meno dell'1% ha detto con manifestazioni per ricordare le vittime. Per molti anni l'unica forma, o comunque la forma principale, è stata questa, cioè quella di fare le famose manifestazioni del 23 maggio per ricordare Falcone e Borsellino, eccetera. Credo che sia importante il fatto che la stragrande maggioranza di voi dica che bisogna attivare politiche per quanto riguarda la scuola, la cultura, il lavoro, cioè no all'antimafia esclusivamente da passerella, di cui parlava anche poco fa il sottosegretario Faraone, e sì all'antimafia dei fatti, cioè l'antimafia appunto deve diventare qualcosa di concreto, non può essere solo un'antimafia parolaia, e credo che questo voi l'avete compreso perfettamente. E allo stesso modo la maggioranza di voi alla domanda 3 fa capire che non ci vuole la lezioncina sull'antimafia in cui viene a parlare l'esperto o lo storico soltanto, ma bisogna attivare percorsi strutturati che coinvolgano tutte le discipline, e credo che questa iniziativa è una dimostrazione della bontà di questo percorso.
Siccome lei saprà sicuramente degli ultimi del fatto che la polizia è andata a Ballarò per sequestrare pub appartenenti alla mafia, ecco. A Palermo non è solo Ballarò il quartiere a rischio mafia, insomma, ci sono altri quartieri, si sa questa cosa da anni. Le volevo chiedere, ma come mai ci si pensa soltanto ora a andare a sequestrare o fare controlli e non da prima?
Non ho ben chiaro qual è la differenza tra un atto criminale in generale e un atto che viene considerato mafioso.
Tanto tempo fa è stato creato un busto in resina proprio di Borsellino, un paio di anni fa è stato derubato, quindi sono state fatte denunce, ma nessuno è intervenuto. Quindi è stato posizionato una foto di Paolo Borsellino, ma anche quello è stato derubato. Noi non sappiamo cosa fare, perché è stato tolto un emblema importante che nella storia è divenuto un eroe.
Ci viene chiesto di promuovere e di partecipare a questo genere di attività, viste come parte integrante dell'apprendimento. Ma come possiamo aggirare l'ostacolo della mancanza dei fondi? Istituto Falcone di Loano, provincia di Savona. Come potremmo avere forte fiducia verso operazioni antimafia da parte dello Stato quando molto probabilmente ai vertici della politica e delle forze dell'ordine ci sono persone che sono vicini agli interessi della mafia? Di nuovo il liceo scientifico di Vittoria. Quali sono le necessità che continuano a far perdurare la mafia ancora ai nostri giorni e quali sono i risvolti dell'economia odierna? Istituto Leonardo da Vinci di Milazzo. Non è un uso distorto dell'informazione quando pensiamo che la politica è collusa con la mafia? Perché i fatti reali lo dimostrano. Cosa ne pensate? Liceo Fermi di Ragusa. Perché i mass media e le istituzioni sembrano non prendere in nessuna considerazione le minacce al giudice Di Matteo? Liceo Scientifico di Vittoria, cosa dovremmo fare per contrastare un nuovo tipo di racket in cui al posto del denaro vengono richiesti forza lavoro e beni in natura? Sempre il Liceo Scientifico di Vittoria, che cosa ci potete dire sul ruolo e il coinvolgimento della mafia all'interno degli organi istituzionali dello Stato? L'Istituto Morano di Caivano, provincia di Napoli. Come ci si sente a contrastare la criminalità organizzata? L'Istituto Steni. Il governo vanta grandi successi nella lotta alle mafie e a conferma televisione e giornali informano i cittadini sugli arresti quotidiani. Gli arresti sono necessari. Ma lei pensa davvero che sono sufficienti per sconfiggere le mafie? Poi una ragazza dell'Istituto Benelli di Pesaro chiedeva se era possibile ripetere chi era Pio La Torre, cosa faceva e come è stato ucciso. Mentre il Gemelli Careri di Turianova, ciao a tutti, sono Maria Grazia, volevo chiedere se secondo voi nella lotta alla mafia non sia più incisivo coinvolgere anche le famiglie, oltre che i giovani studenti, visto che il principale veicolo educativo è la famiglia.
Il rapporto mafia-politica, dice, questo rapporto esiste e i fatti lo dimostrano, è assolutamente vero. Ci sono stati numerosi esponenti politici che sono stati inquisiti, processati, alcuni condannati, alcuni assolti o parzialmente assolti, perché per esempio bisognerebbe ricordare che uno degli esponenti politici che è stato processato è stato Giulio Andreotti,
è stato, se non ricordo male, consiglio,
non so quante volte ministro, è stato assolto, però
la moglie, quella per che poi diventerà la moglie di Rina, venuto in Sicilia
ai quali si riferivano i fatti contestati, in realtà è stato assolto,
parlava senza peli sulla lingua,
quelle accuse erano cadute in prescrizione, per il periodo successivo è stato assolto. Il punto però è che, così come sono stati dimostrati questi rapporti tra mafia e politica, è anche vero che le istituzioni sono state in grado di processare i politici che erano in qualche modo collusi o conniventi con la mafia. E vorrei anche ricordare una cosa, Giovanni Falcone, a proposito dei rapporti mafia e politica, quando molti anni fa si discuteva dell'esistenza di un terzo livello, cioè di una politica che dava ordini alla mafia, lui rispondeva che non esisteva un terzo livello così congegnato, cioè in realtà i politici erano in qualche modo succubi della mafia, cioè facevano affari insieme alla mafia, ma ne pagavano anche lo scotto. Voglio ricordare che un altro politico colluso con la mafia, Salvo Lima, fu ucciso da Cosa Nostra perché non era stato in grado di garantire le assoluzioni in Cassazione del maxi processo. Quindi è un rapporto molto complesso, e comunque lo Stato è stato in grado anche di processare e di condannare i politici che erano collusi con la mafia. Gli arresti certo non bastano, però gli arresti sono importanti. Voglio ricordare anche che Riina e Provenzano sono stati latitanti per decenni, per oltre 20 anni, e però sono stati arrestati. Oggi i vertici di Cosa Nostra, a eccezione di Matteo Messina Denaro, sono tutti in galera. Questo è un fatto oggettivo ed è un fatto importante. Spesso i ragazzi, voi, dite che la mafia è più forte dello Stato. Io vorrei invitarvi ad essere più ottimisti. Falcone diceva che la mafia è un fenomeno umano, ha avuto un inizio, uno sviluppo e avrà anche una fine. Io credo che oggi siamo sicuramente in una situazione diversa rispetto a quella di 20 anni fa, quando ci furono le stragi. E voi ne siete anche la dimostrazione.
Pio La Torre non era un campione dell'antimafia, come viene alle volte accomunata da altre vittime della mafia. Era un dirigente di un movimento sociale, forte, ragazzo che si mette con i contadini all'immediato dopoguerra per la lotta per la riforma agraria della terra ai contadini. È un dirigente di un partito che è legato strettamente al movimento contadino e al movimento operaio per cambiare la società, e che contribuisce a costruire la democrazia di questa Repubblica sulla base appunto di una Costituzione che è stata il risultato anche della lotta al nazifascismo, della Resistenza, e della lotta del movimento contadino meridionale, che contribuisce alla realizzazione e alla costruzione della Repubblica, questa Repubblica, che è una Repubblica fondata sul lavoro. Pio La Torre è un ragazzo come voi che fa questa scelta e che per tutta la sua vita la persegue. È a difesa dei più deboli, non solo dei più poveri, ma dei più deboli della società. Ecco, diventa dirigente del sindacato, segretario della Camera del Lavoro di Palermo, segretario regionale della CGIL, segretario regionale del Partito Comunista, deputato regionale, deputato nazionale, quindi una carriera che appunto, carriera il termine inesatto, un'evoluzione del suo impegno e dell'espressione della sua potenzialità. Membro della segreteria nazionale del Partito Comunista con Berlinguer, ritorna in Sicilia a fare il segretario regionale del partito in un momento delicato in cui una guerra di mafia stava devastando la Sicilia. Erano stati ammazzati tutti quei personaggi qui citati, era stato ammazzato Mattarella perché si era opposto alla mafia, erano stati ammazzati dirigenti di altri partiti come Riina, segretario della Democrazia Cristiana, segretario provinciale della Democrazia Cristiana, perché ricercava nell'accordo col Partito Comunista un impegno per sganciarsi appunto da quella parte che aveva devastato la Sicilia con la mafia. E tra questi c'era Ciancimino, che era un dirigente della Democrazia Cristiana ed era l'espressione diretta della mafia, che aveva guidato assieme a Gioia e Lima il sacco edilizio di Palermo negli anni della ricostruzione dal 58 in poi, e che quindi era l'emblema di un sistema politico mafioso. Faccio questa precisazione perché nessuno mai pensò di dire che la Democrazia Cristiana era la mafia, ma una parte di quella, di quel partito era sotto il controllo della mafia. E qui la distinzione tra criminalità comune e criminalità mafiosa. La criminalità mafiosa è quel sistema, appunto, che mantiene un rapporto organico, criminale, che mantiene un rapporto organico con la politica e le istituzioni. Cos'è mutato nel corso dall'Unità d'Italia a oggi? Che mentre prima era soltanto un braccio esecutivo della classe, di una parte della classe dominante, come ho cercato di spiegare all'inizio, nel corso dell'evoluzione, diventando sempre più ricca, e negli anni 50 diventa ad esempio Cosa Nostra in Sicilia molto più ricca, perché i loro cugini americani, non potendo più utilizzare Cuba per i loro traffici internazionali di droga, perché lì c'è la rivoluzione castrista e quindi da lì a qualche anno non potranno avere più una grande base, qual era l'isola di Cuba, per la diffusione dell'eroina in tutto il pianeta, scelgono in alleanza con la mafia siciliana di trasferire il traffico dell'eroina in Sicilia e diventa, da una grande ricchezza, oltre quella che avevano accumulato, a questo gruppo di criminali che però sopravvivono grazie al fatto che il sacco edilizio di Palermo è fatto perché Ciancimino in una notte cambia il piano regolatore del 56 e succede che questa modifica che consente di costruire tutti i palazzi fino a 21 metri ovunque siano, compreso il verde pubblico, sarà cambiata soltanto nel 1978, col governo Mattarella e con i comunisti che erano nella maggioranza a sostegno del governo Mattarella. Ne parlo per esperienza personale, perché io in quel momento ero responsabile del FU Partito Comunista per questa materia urbanistica, enti locali e così via, ed ero quello che faceva le trattative col governo Mattarella per poter impostare quella che diventerà la legge 78-79, dove si cancella questo obbrobrio, cosa non gradita da Ciancimino e compagni, e Mattarella cade anche su questo versante. Ecco, questo è il sistema, la complessità. La mafia diventa parte del sistema politico, cioè essa stessa si fa politica, ma non guai a dire che quei partiti inquinati, cosiddetti inquinati dalla mafia, diventano essi tutti mafiosi, perché questo è un errore madornale, è come la trattativa Stato-mafia. Cioè, Falcone era un uomo dello Stato, chi lo uccide? All'interno del sistema statale dà la compiacenza, non è lo Stato, è un altro uomo dello Stato, perché è una guerra continua, soltanto che questa guerra però a questo punto ha portato a che cosa? Tutti gli stati maggiori di Cosa Nostra sono in galera, quindi si è indebolito, e non dovete sottovalutare questo fatto, sono in galera. Certo, poi ci sono i nicchi di ora che vanno a Ballarò a fare la cosa che qui è stata citata. Però, signori miei, a Ballarò oggi c'è una risposta democratica, dal prete che si ribella alla società civile che si organizza, da Padre Cosimo Scordato alla società civile, a noi, a voi che siete qui riuniti. Quando io andavo a scuola, negli anni 60, ai licei, non facevamo l'assemblea antimafia perché non se ne poteva parlare. Non perché qualcuno ce lo impedisse, perché non se ne parlava intanto. Però poi la strage di Ciaculli ha dimostrato a tutti che la mafia c'era. Ecco, quindi allora, è cambiato molto, grazie anche appunto alla società civile, ma a chi nelle istituzioni ha condotto questa battaglia. Se oggi c'è un ministro di giustizia che fa della lotta antimafia e la modifica delle leggi di legislazione antimafia un suo compito quotidiano, noi diciamo non basta questo, occorre che sia una priorità di tutto il governo, non solo dell'uomo di settore, del ministero di competenza. Ma quando tutti i procuratori della Repubblica non nascondono i risultati, i successi e le contraddizioni nella lotta antimafia, cosa che tanti anni fa non avveniva, e badate, questo è un grande passo avanti. Oggi non c'è più sul maresciallo dei carabinieri che in un paese cammina a braccetto con il capo mafia. Mentre allora avveniva, era comune. E quando oggi abbiamo denunciato, poi quando parteciperete alla videoconferenza su mafia, antimafia e chiesa e così via, si sarà fatta con padre Monsignor Raspanti e altri esperti e così via, vi diranno come la pensano. Nessuno dei preti di Nuovo Corso accetta che il capo mafia sia sulla prima panca della sua chiesa durante la messa, perché c'è qualcuno che ha detto la mafia è fuori dall'ecclesia, per rientrare deve pentirsi davanti a Dio e davanti agli uomini, cioè davanti allo Stato. 50 anni fa questo non era stato detto. Ecco, vedete come l'evoluzione. Allora, stiamo attenti, quindi vi invito, badate bene, la riflessione critica è questa: guai a dire lo Stato e la mafia. No, ci sono uomini dello Stato che hanno trattato, certo, come sempre, dall'Unità d'Italia a oggi. Ma ciò non significa che lo Stato appunto sia questo, perché gli insegnanti fanno parte dello Stato, i poliziotti fanno parte dello Stato, quelli che combattono e si impegnano quotidianamente e così via. I magistrati, cioè, ma abbiamo anche magistrati indagati, sì, ma sono quattro, signori miei, e ce ne sono decine di migliaia in tutta Italia che fanno il loro lavoro e che non fanno interviste ai giornali. Quindi guai a dire che la magistratura con i beni confiscati e così via, tanto per parlare delle polemiche di questi giorni, sono quattro indagati, ma sono decine di migliaia. E se a Milano il capo della procura di Milano aveva la lista degli amministratori giudiziari davanti alla sua porta, indicando anche i criteri di rotazione, quando abbiamo detto qualche anno fa ma perché non fate lo stesso lavoro di trasparenza, ci è stato detto ma sai sono gente di fiducia, e infatti poi abbiamo visto quanta fiducia veniva riposta. Ma insomma, dico, adesso la chiudo qui per non scivolare nella polemica quotidiana. Ecco un po', quindi il fenomeno è un fenomeno complesso, va studiato con attenzione, guai alla semplificazione, guai ai capi dei capi, non c'è la piovra e la testa con tutti i tentacoli, no, sono cose molto più complesse che vanno appunto sezionate, separate e comprese per organizzare la risposta. Quella risposta che qui veniva sollecitata da Vittoria, lo dico perché è un argomento che noi abbiamo affrontato. A Vittoria, un mese fa, è andata alla Commissione Antimafia e lì hanno detto al mercato di Vittoria non c'è mafia. Un po' per esperienza personale, un po' per conoscenza del meccanismo. Dico, ma chi controlla il trasporto? Chi controlla il traffico delle cassette? Chi sono i concessionari, che sono anche commercianti, che sono anche proprietari agricoli, cosa che la legge impedisce, perché sennò si crea appunto un trust e così via. E poi scopriamo che c'è il racket dietro. Chi viene a comprare qui? I rumeni con i sacchi neri pieni di moneta in contante, che comprano la merce al mercato Vittoria, che è il secondo d'Italia, uno dei più grandi d'Europa di mercato alla produzione, dopo Fondi in Italia c'è quello di Vittoria, e che compra in moneta contante però senza fattura. Ma non si presentano da sole, abbiamo detto, vengono accompagnate da qualcuno molto noto in città e nel territorio. Abbiamo chiesto alla Commissione Antimafia di essere audito su queste questioni per denunciare questo fatto, ancora non ci hanno sentito. Perché tanto ci avevano detto che lì la mafia non c'era. Ecco, come vedete, la disattenzione e lo studio della complessità. Non dobbiamo aver paura di manifestare non solo il nostro dissenso, ma anche di manifestare la nostra denuncia sui fatti nuovi così come si esprimono. Perché questo danno vigore alla democrazia. Quindi non indeboliscono Vittoria, la parte democratica di Vittoria, con la sua antica storia. Lì si è costruita la prima Lega Socialista in questa terra di Sicilia, la prima all'inizio del Novecento, quindi ha un'antichissima storia.
Io partirei dalla risposta al ragazzo che chiedeva dell'intervento su un quartiere, quello di Ballarò, a Palermo. E naturalmente è un fatto scontato dire che non si può localizzare in un quartiere X la mafia, e che quindi è un tema che la mafia è sicuramente era divisa ed è divisa per mandamenti, per cui comunque hanno una organizzazione che è legata geograficamente, ognuno con le sue appartenenze, ognuno con i suoi compiti, però proprio perché i mandamenti occupano purtroppo tutto il territorio, non è possibile individuare un luogo X dove poter certificare la presenza, un po' come accade a volte per il tema del terrorismo, Al-Qaeda oppure robe di questo genere. Però un ragionamento va fatto. È vero che non è localizzabile in un territorio X, ma è anche vero che ci sono territori che sono zone franche, su cui la mafia riesce a agire con maggiore facilità rispetto ad altre zone del territorio. Lo dico avendo vissuto e fatto attività politica, ad esempio, in un quartiere come lo Zen. Quando accade che, ad esempio, la gestione dei beni dell'Istituto Autonomo Case Popolari, quindi vuol dire le case, vuol dire i locali per i negozi, ma anche la gestione di alcuni servizi essenziali, l'acqua, la luce, viene assolutamente affidata questa gestione alla criminalità organizzata, non affidata da qualcuno che dice te ne occupi tu, no, affidata nel senso che se non se ne occupa lo Stato, non se ne occupa le ACP o non se ne occupa l'Enel o l'AMAP, e c'è un tizio che si occupa di far pagare l'acqua e di aprirti l'acqua o meno se la paghi, di darti una casa, te la vende, cioè ti vende una proprietà degli ACP, ti dice da oggi in poi è tua, dammi 20.000 euro o pagami un canone di 200 euro mensili, oppure la luce con dei fili che vengono gestiti, si attacca o meno la luce a cittadini a seconda se pagano anche lì un contributo. Quando accade questo si costruiscono zone franche che sono il substrato naturale per costruire e rafforzare il fenomeno mafioso, perché al tizio a cui tu chiedi di pagare illegalmente l'affitto per la casa, poi chiedigli domani di nasconderti un'arma, perché è prassi naturale che si costruisce questo elemento di complicità fra lui che si fa pagare sostanzialmente un servizio che non gli è dovuto, con quei soldi lì rafforzano l'organizzazione criminale, ma costruiscono anche una sinergia col cittadino e una complicità col cittadino. Per cui il tema è le zone franche non dovrebbero esistere, ma è anche vero che le zone franche si annullano non con gli interventi spot, tampone, ogni tanto ci va, si fa una retata e poi via, perché questo non è il modo per incidere, per attaccare il fenomeno mafioso. Accanto alla retata ci deve essere una presenza costante e continua della forza dell'ordine, ma ci deve essere soprattutto un'attività alternativa alla presenza della mafia. Deve essere debellato il fatto che ci sia qualcuno che possa gestire i contatori della luce per tutti gli abitanti dello Zen 2, deve essere eliminato il fatto che l'acqua venga gestita da un'unica cisterna che si apre e si chiude per tutti, e invece vanno create le utenze autonome in cui ognuno paga la bolletta all'AMAP per quello che è giusto e come fanno tutti i cittadini. Devono funzionare le scuole anche nel pomeriggio. Noi abbiamo cercato di flessibilizzare l'orario scolastico e abbiamo cercato di costruire le condizioni affinché le scuole abbiano più insegnanti e più soldi per il funzionamento, in modo che questi istituti non siano soltanto i luoghi, come dicevo poco fa, dell'istruzione tradizionale, che nessuno deve mettere in discussione, ci deve essere, ma devono diventare luoghi di aggregazione per tutto il quartiere. È pensabile che suona la campanella, si chiude il cancello della scuola e dentro quel cancello ci sono campi sportivi, piste d'atletica inutilizzate e inutilizzabili per il quartiere, mentre possono essere quelle strutture utilizzate anche allo Zen o nei quartieri di periferia come luoghi di aggregazione. Io credo che tutti questi percorsi e questi progetti siano efficaci e possano costituire sinergia fra scuola e territorio. L'ultima cosa e chiudo. Oggi anche io sono contento del fatto che si considera il tema delle conferenze e dei dibattiti assolutamente marginale nel contrasto alla politica mafiosa, e quindi vuol dire che c'è un elemento che io considero un passo avanti, e cioè che non si può semplicemente discutere e agire in quel modo lì, ma è anche vero che questi sono stati strumenti per una fase indispensabili. Le conferenze di persone che andavano al nord Italia a raccontare della mafia, quando al nord Italia non sapevano di che cosa si stesse parlando ed era per loro incomprensibile che qui si uccidesse su questi temi qui, è un fatto che è storico. Ora è chiaro che non si può abbandonare solo a quello, perché poi, come al solito dicevo poco fa, dei cicli, è stato un ciclo in cui soltanto di questo si è discusso. Noi ora dobbiamo affiancare a quelle conferenze, a quei ricordi che sono indispensabili. Io, a me nessuno mai mi convincerà del fatto che nelle date in cui è morto Falcone, è morto Borsellino, è morto Pio La Torre, non si debba andare alla lapide a ricordarli. Nessuno mi convincerà, mi porterà fino a questo punto di pensare che dobbiamo cancellare il ricordo anche di quella giornata lì. E mi dispiace che ogni anno si è sempre di meno. Dopodiché è chiaro che accanto a questo ci deve essere tanto altro che quello di cui abbiamo discusso oggi. Per cui io, anzi, per me è stata utilissima questa partecipazione e questo incontro. La differenza, l'altra domanda ed è l'ultima a cui rispondo per concludere il mio intervento, fra l'organizzazione criminale e il singolo intervento criminale, e quindi come distingui la mafia rispetto alla, diciamo, all'evento criminale giornaliero. La differenza è proprio che la mafia è un'organizzazione e che quindi l'elemento criminale è uno strumento attraverso il quale si afferma con la forza un'organizzazione che deve essere, che ha un'idea di essere più forte rispetto allo Stato e alle istituzioni organizzate. L'evento criminale singolo lo si considera così, si parla di mafia quando si ha a che fare con un'organizzazione. Ora io, rispetto a questa organizzazione, secondo me, lo hanno detto benissimo chi è intervenuto, ma penso anche i ragazzi, rispondendo alle domande, io in quelle risposte vedo tanta speranza che si può costruire un percorso positivo contro la mafia, e rispetto su questa speranza dobbiamo investire per immaginare come gli strumenti che abbiamo a disposizione li rendiamo sempre più efficaci. Per cui grazie mille, buon lavoro e buona prosecuzione. Grazie Centro Pio La Torre.